Radio Immagina.
Che Bonnetto, come seppe di Falcone lei della tragedia di
la televisione. Improvvisamente sospesero i programmi e dettero l'annuncio. Qualcuno fece finta di non sentirlo e andò avanti con la trasmissione di varietà che aveva in TV quella sera. Anche queste sono cose che non dimentico. Inutile fare nomi e fare polemiche. Io invece mi sentii morire. Chiamai un taxi e arrivai, ma non arrivai in tempo. Dovetti prendere l'aereo il giorno dopo.
Lei parlò con Borsellino quel giorno?
Lo cercai sul cellulare. Inizialmente non riuscii a stabilire il contatto. Quando stabilì il contatto fu un momento di estrema drammaticità, perché proprio in quel momento mi disse, proprio in questo istante, dice, Giovanni è morto tra le mie braccia. Mi cadde l'apparecchio di mano, non ebbi più il coraggio di articolare parola, mi mancarono le forze proprio. Io credo anche mi siano mancati i sensi, non mi ricordo più.
Sono passati 30 anni da quel 23 maggio del 1992, quando in quel tratto di autostrada tra Palermo e Capaci persero la vita il giudice Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. Noi oggi con i nostri approfondimenti torneremo a parlare di questo. Quelle che avete sentito sono le parole di Antonino Caponnetto, che guidò dal 1984 al 90 il pool antimafia istituito, voluto da Rocco Chinnici nel 1980. Quella che avete sentito era un'intervista che realizzò Gianni Minà nel 1996. Buon pomeriggio e bentornato nei nostri studi intanto all'onorevole Walter Verini, grazie per essere con noi.
Salve, buongiorno.
Diceva Caponnetto Verini in questo ricordo, dice, quando seppi dell'attentato a Falcone, quando seppi della morte di Falcone mi sentì morire. Forse questo era proprio lo stato d'animo che provarono tantissimi italiani, no? Poi quando appresero della morte di Falcone.
Sì, in effetti è vero. Caponnetto in questa intervista colse bene quello che colpì tutto il paese. Lo stato d'animo fu questo, come davanti a momenti drammatici in cui sembrava che ci fossero degli ambienti, delle persone, e Falcone e Borsellino assieme al pool rappresentavano questo, delle persone in grado di combattere anche per noi battaglie per la legalità, per migliorare questo paese. Nel momento in cui quella speranza e quel sogno e quella concretezza, perché quelli la battaglia contro le mafie la stavano conducendo davvero, è come se un grande sentimento di dolore collettivo pervade un paese. Così accadde, come era accaduto un po' quando ammazzarono Pio La Torre, quando ammazzarono Carlo Alberto Dalla Chiesa, insomma quelle personalità in qualche modo, e ha tanti altri caduti perché combattevano le mafie, in quel momento è un paese intero che viene colpito.
Lei dov'era, Verini, quel 23 maggio del 92?
Mi si è fatto pensare, ero in macchina con mio babbo. Andavamo da Città di Castello a Cesena a trovare una sua sorella che era malata, era ricoverata in ospedale, e ascoltai la notizia in diretta, un'edizione speciale di un giornale radio dalla macchina, e è come se in quel momento quella trasmissione gridasse qualcosa di terribile anche a centinaia e centinaia di chilometri di distanza.
Lei poi andò a Palermo per i funerali di Falcone. Si ricorda qual era il clima in quei giorni, in quel momento in particolare?
Sì, io presi una decisione, ero un più giovane consigliere, ero uno più, all'epoca più giovane, ero consigliere comunale della mia città di Castello, e decisi, prenotai un volo e andai lì. E il clima qual era? Io mi ricordo quella piazza, mi ricordo le lenzuola bianche alle finestre, grandi segni di ribellione ma anche di impegno. Mi ricordo una piazza, non riuscii a entrare dentro la chiesa, stavo in piazza,
era impossibile
insieme
chiesa,
a migliaia e migliaia di persone, di tante persone che come me avevano sentito semplicemente il bisogno, non solo palermitani e siciliani, però di esserci, essere lì vicino, riaffermare un impegno, il sacrificio di Falcone, della moglie, dei tre agenti della scorta di Montinaro, di Cillo e Schifani, non sono stati sacrifici inutili, perché in qualche modo prenderemo tutti in mano, ognuno alla sua scala, secondo le sue possibilità, questo testimone, questo impegno di lotta contro le mafie per la legalità. E mi ricordo c'era molta rabbia, molta rabbia, ma c'era anche però qualcosa che andava oltre la rabbia, cioè come dire noi continueremo a combattere le mafie che hanno colpito voi e colpendo loro hanno colpito anche tutti noi.
Certo, stavo leggendo quello che è stato oggi l'intervento del Presidente, del Capo dello Stato Sergio Mattarella da Palermo in occasione proprio dei 30 anni della strage di Capaci. Ha detto Mattarella: sono trascorsi 30 anni da quel terribile 23 maggio allorché la storia della nostra Repubblica sembrò fermarsi come annientata dal dolore e dalla paura. Il silenzio assordante dopo l'inaudito boato rappresenta in maniera efficace il disorientamento che provò il Paese di fronte a quell'agguato senza precedenti in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Questo ha detto il Capo dello Stato, perché appunto l'impressione fu proprio quella, cioè di disorientamento, no? Cioè colpire Falcone significava comunque colpire il Paese, colpire tutti.
Beh sì, perché poi Falcone aveva ottenuto degli straordinari risultati e il Paese poi in 448 reagì. Mi ricordo io dall'epoca l'elezione subito, il giorno successivo, dopo che per 15 votazioni il Parlamento non era stato in grado di eleggere un Presidente della Repubblica, l'elezione di Oscar Luigi Scalfaro come reazione immediata, eleggendo comunque una figura di rilievo, di sicura fede democratica, di ancoraggio alla Costituzione come Scalfaro. E quello fu però una reazione, ci fu quel disorientamento che richiama il Presidente della Repubblica, ma è anche vero che poi ci fu anche una reazione. Naturalmente ci sono ancora molti lati oscuri. Io penso che ricordare e onorare Falcone, poi Borsellino, come tutti caduti per mano delle mafie, significhi anche attualizzare quell'impegno, perché da allora ancora oggi ci sono alcune verità giudiziarie, ma non c'è tutta la verità. Ci sono ancora pezzi dello Stato, complicità, pezzi di apparati di allora, dei servizi che probabilmente lavorarono per depistare. Ci fu qualche mente che probabilmente guidò quella strage che vide dei colpevoli e poi condannati. Tuttavia ancora non tutto è stato e bisogna che il Paese scopra quello che è successo davvero, perché questo significa onorare quella memoria. E poi dopo quella vicenda si aprì una stagione di riforme importanti nel solco di La Torre e nel solco di Falcone. La legislazione antimafia nostra attuale è tra le più avanzate a livello europeo, tanto che molti si ispirano adesso anche alla nostra legislazione. Ecco, noi dobbiamo non indebolirla, e non la stiamo indebolendo, ho sentito qualche preoccupazione legittima, però noi da allora abbiamo un tessuto, fu fatta poi la direzione nazionale antimafia, le direzioni distrettuali, le direzioni investigative antimafia, furono fatte delle leggi che permisero la legge La Torre Rognoni, colpire i patrimoni, che era l'indicazione di Falcone, seguire il denaro, e poi furono fatte leggi per il sequestro dei beni della criminalità organizzata e delle mafie. Ecco, noi dobbiamo, e poi c'è stato il 41 bis, poi si può discutere su come si applicano queste cose, che tengano insieme anche i principi costituzionali e di umanità, ovviamente, perché lo Stato non è come i criminali, però noi dobbiamo a tutti i costi continuare a tenere alta nell'agenda politico-istituzionale la lotta contro le mafie, perché oggi magari le mafie sparano meno, ma non per questo sono meno pericolose. che le mafie oggi sono finanziarizzate, penetrano nell'economia, penetrano direttamente nelle istituzioni. Durante la crisi dal 2008 alla pandemia, quando molte imprese hanno dovuto chiudere, molte attività commerciali, imprenditoriali hanno subito crisi, sono intervenute le mafie con il riciclaggio di denari provenienti dal narcotraffico a dare soldi a tassi usurari. I reati di usura sono aumentati in questo paese. E quando una famiglia non ce la fa, se non c'è uno Stato che interviene, e intervengono loro con una sorta di welfare criminale. Quindi, voglio dire, sta succedendo questo. Occorre tenere alta la guardia di vigilanza, di prevenzione sui progetti del PNRR, sugli appalti, che devono sì essere veloci e semplificati, ma anche trasparenti e con totale legalità e sicurezza. Ecco perché oggi ricordare Falcone significa chiedere la verità fino in fondo e al tempo stesso non cedere di un millimetro il contrasto alle mafie.
Allora io do il benvenuto, anzi bentornato a Radio Immagine, lo ringrazio per essere con noi, anche a Giuseppe Di Lello, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Giuseppe Di Lello è un magistrato, un giudice che ha lavorato con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel pool antimafia, prima con Chinnice e poi con Caponnetto. Lei ha raccontato, Di Lello, vorrei partire da qua per parlare di Falcone, che quando Falcone arrivò a Palermo per occuparsi di civile fallimentare, lei era già all'ufficio istruzione di Rocco Chinnici. Che ricorda di quel primo incontro con Falcone?
Un ricordo preciso di un incontro non ce l'ho. Ricordo solo che appunto arrivò in ufficio un nuovo giudice e fu subito aggregato ai processi contro la mafia, perché Chinnici non istituì il pool antimafia, però Chinnici cominciò questa operazione duplice di cominciare a guardare nelle banche e poi affidare i processi di mafia a un gruppo ristretto di magistrati, e tra questi c'era ovviamente anche Falcone, perché Falcone aveva anche un'esperienza, diciamo, civilista, bancaria, e quindi era utile per quel progetto che Chinnici aveva di scandagliare le banche.
Certo. Di Lello, se le chiedessi oggi a che punto siamo nella lotta alla mafia, lei come mi risponderebbe?
Guardi, dopo Falcone non ci sono più alibi, perché prima di Falcone le inchieste erano, e quindi anche i processi andavano male, erano fatte molto ma molto burocraticamente. Se pensiamo che il segreto bancario non era opponibile al giudice penale già da molti anni prima, però nessun giudice c'era ancora ricorso, no? Nessun giudice aveva pensato di andare a guardare nelle banche, mentre Chinnici e Falcone cominciano proprio quest'opera di scandaglio delle banche, e i mafiosi sono stati presi alla sprovvista. Quindi questo è un primo metodo. L'altro metodo è di Falcone, che io lo chiamo l'uovo di Colombo, è la grande professionalità, cioè non lasciare niente al caso, non fare niente di burocratico. Se c'è un morto che può interessare la mafia a Hong Kong, si va a Hong Kong. Se ci sono arresti a Londra o a Bangkok o al Cairo, bisogna andarci per vedere di persona, e anche se questo poi a noi ci veniva rimproverato come turismo giudiziario, invece era proprio la vera chiave di volta, no? Quella di fare le cose con grande professionalità.
Sì, è così. Poi ci racconterà anche della decisione di Buscetta di collaborare, anche quando Falcone partì per il Brasile, cioè se vi comunicò tutto immediatamente, Di Lello. Allora ricordo che fra l'altro qui in studio con me c'è anche l'onorevole Walter Verini, che oltre a essere il tesoriere del Partito Democratico è anche un membro della Commissione Antimafia. Vi faccio sentire quello che Falcone diceva, come spiegava lui la mafia. Sentiamo.
La mafia è capace di adattarsi alle mutevoli esigenze del momento, apparendo sempre immutabile. In realtà non c'è nulla di più mutevole nella continuità di Cosa Nostra.
Senti Doverini, un corpo mutevole, questo era la mafia, è la mafia secondo Falcone?
Sì, perché la mafia ha dimostrato, le mafie hanno dimostrato negli anni di adattarsi, adattarsi alle mutate condizioni. Oggi avere i cliché della mafia, quella da tanti anni ormai, non è più quella con la lupara e la coppola. La mafia oggi è globalizzata, come diceva il dottor Di Lello, la mafia interviene sulle grandi flussi finanziari, le mafie intervengono perfino sui ricatti e gli attacchi alla cyber sicurezza di apparati globali, e magari attraverso quegli hackeraggi che assieme ad altre reti possono compiere, ricattano stati, possono determinare il flusso di notizie o il blackout, come è capitato in certe situazioni. Le mafie investono colossali profitti riciclati dai profitti di traffici illeciti, narcotraffico, in attività apparentemente legali. Comprano imprese, comprano aziende, ti prestano soldi fino a che l'imprenditore o il soggetto non sa più che fare, ma si trova dentro la mafia, nella sua azienda, nel suo consiglio d'amministrazione, nel suo capitale sociale. Insomma, le mafie fanno questo, come dicevo prima, si sostituiscono dove lo Stato non arriva, si sostituiscono ai bisogni anche dei cittadini, delle imprese, ma anche attività commerciali, prestando soldi riciclati a tassi usurari, quindi in una maniera assolutamente di sconvolgimento del tessuto e della coesione sociale. Quindi c'è bisogno di un grande contrasto, di non abbassare la guardia. Io sento anch'io in giro, dobbiamo fare presto con gli appalti, basta semplificare. Qualcuno addirittura ha pensato di indebolire l'ANAC, ma per carità, noi dobbiamo certo semplificare, ma semplificare significa anche trasparenza e legalità. Se c'è solo semplificazione e non c'è legalità, io penso che faremmo un grave danno, e viceversa se ci fosse solo...
Assolutamente, ecco. Di Lello è d'accordo con l'onorevole Verini?
Ma io sono d'accordissimo, io credo che la burocrazia è il primo ostacolo alla trasparenza. Più c'è burocrazia e meno trasparenti sono gli appalti e gli altri diciamo meccanismi finanziari. Io vorrei dire una cosa che ho sempre sostenuto in questi ultimi tempi, che se è complicata la mafia, perché la mafia oggi non è, diceva bene l'onorevole Verini, è globalizzata, ma è mischiata all'imprenditoria. Non sempre la mafia che cerca l'imprenditoria, è l'imprenditoria che cerca la mafia. E poi quella questione di trasparenza e gli appalti. No, gli appalti non è che c'è solo la mafia che corrompe, che trucca gli appalti. Ormai è uno sport quasi nazionale, quindi bisogna avere il coraggio di potenziare gli apparati dello Stato, della polizia giudiziaria e delle agenzie delle entrate. Tutti questi corpi speciali vanno potenziati al massimo. Noi abbiamo fatto il primo maxi processo, ricordiamo bene, non c'erano né i telefonini né i computer, e scrivevamo tutti a mano, no? Nei brogliacci. Oggi la tecnologia si è evoluta e la mafia si è evoluta sempre un passo avanti alla tecnologia degli apparati dello Stato. Quindi bisogna anche insistere in questo, bisogna assolutamente non smobilitare. Agenzie delle Entrate, Guardia di Finanza ed altro devono essere potenziate al massimo.
È molto chiaro. Stavo dando un'occhiata a quella che è stata poco fa una dichiarazione della ministra dell'Interno Lamorgese da Palermo. Ha detto: la globalizzazione sociale ed economica ha portato alla globalizzazione del crimine. Le mafie sono capaci di stravolgere le regole del mercato, di condizionare l'economia e il sistema democratico di un paese, che era quello insomma che stavate dicendo. Di Lello ricordava il maxi processo, iniziò, lo ricordo insomma per i meno attenti, il 10 febbraio del 1986. Di Lello, le volevo chiedere una cosa: quanto la decisione di Tommaso Buscetta di collaborare poi, no, con voi in qualche modo segnò la strada anche a quello che fu il vostro straordinario lavoro, e soprattutto quando Falcone partì per il Brasile, voi eravate informati di tutto, cioè condividevate con lui ogni informazione?
Sì, certo, noi ci, come pool ci scambiavamo tutte le notizie possibili e immaginabili. Quando Falcone poi tornò, capì che Buscetta stava per, voleva collaborare, perché Buscetta gli disse: dottore Falcone, se dovessi parlare io ci vorrebbero un sacco di giorni. E quindi Falcone, da buon siciliano, capì che Buscetta voleva collaborare. E quando Buscetta poi è tornato in, è stato estradato, fortunatamente è stato estradato in Italia, perché lo richiedevano anche gli americani. E allora Falcone ci andava due volte alla settimana e verbalizzava tutte queste dichiarazioni, un fiume di dichiarazioni con la sua bella calligrafia, e poi riportava i verbali da noi, li fotocopiava e ce li dava per leggere, poi li dava alla polizia giudiziaria per sviluppare le indagini. E questo Buscetta ha parlato per mesi, ma non è mai trapelato niente. Abbiamo avuto un rigore, etico verso le indagini, che è ammirevole. Oggi con qualsiasi dichiarazione fatta a un PM viene ripresa dal giornale il giorno dopo. A parte questo, ma bisogna dire però anche che Buscetta venne a ricomporre un po' il quadro, però noi avevamo già una serie di indagini bancarie, delle camere di commercio.
Quindi non fece che confermare quello che voi già avevate, insomma.
Certo, poi ci spiegò chi erano i personaggi, no? Perché in molti casi noi un personaggio magari che era solo un contrabbandiere lo pensavamo che fosse un capo, invece lui ristabilì le gerarchie e ci ha detto un quadro veramente esatto di come era strutturata la mafia in Sicilia.
È chiaro, io vorrei riportare di Lello, così onorevole Verini, alla strettissima attualità, no? Perché noi qua stiamo parlando di lotta alla mafia. Tra pochi giorni c'è un appuntamento con le amministrative, si voterà in molte città il 12 di giugno, tra le tante città c'è anche Palermo interessata dal voto, che secondo alcuni sembra ripiombata di botto negli anni 90. Perché? Perché in questa campagna elettorale c'è stata anche l'irruzione di due personaggi molto conosciuti alle cronache, che sono Marcello Dell'Utri e Totò Cuffaro. I due sono big sponsor di Roberto La Galla, che è l'ex rettore candidato sindaco per il centrodestra. Intanto, Verini, le fa impressione pensare che ci siano due personaggi che poi lo ricordiamo sono stati condannati, no? Dell'Utri è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, per esempio, no? Però, come ha detto la stessa sorella di Falcone, Maria Falcone, dice: chi si candida a ricoprire una carica importante come quella di sindaco e qualsiasi altra carica elettiva deve esplicitamente prendere le distanze da personaggi condannati per collusioni mafiose. Questo non è ancora accaduto, ha detto Maria Falcone.
Ma sì, io condivido le parole di Maria Falcone, aggiungo anche un'altra cosa, che per quanto riguarda la politica tutta, secondo me dovrebbe dire la politica tutta quello che il PD disse nel 2008. Io andavo con Veltroni in giro per l'Italia in campagna elettorale e in certe zone, ma è un discorso che si può fare in tutta Italia, esplicitamente si diceva: noi non vogliamo i voti dei mafiosi, noi li rifiutiamo perché vi combatteremo fino a distruggervi. Ora naturalmente è complicato distruggere le mafie, ma era un segnale chiaro che il PD dà ancora oggi. Letta anche oggi ha detto cose importanti contro le mafie, però a tutti i livelli, in tutte le località, in tutte le latitudini occorre, secondo me, che la politica esplicitamente dica: non vogliamo, che poi significa anche compiere.
Però c'è una parte della politica che insomma questo sforzo non riesce proprio a farlo,
che è poco sensibile, però decideranno i cittadini. Però qui entrano in campo velocemente dei fattori che non riguardano solo il contrasto penale, la necessità di attrezzare sempre di più e meglio gli strumenti anche internazionali di cooperazione e di contrasto alle mafie, alle organizzazioni della criminalità. Qui ci sono alcuni temi che sono politico-culturali. Primo, più ci sono diseguaglianze sociali e più c'è disgregazione sociale, più è lì che è un brodo di coltura per le organizzazioni criminali. Secondo, l'educazione alla legalità. Noi spesso non siamo abituati, un paese, a rispettare le regole, perché dalla semplice raccomandazione alla questione che possa riguardare il superamento di regole, che parlava il dottor Di Lello della burocrazia, ma la burocrazia significa farraginosità, molti passaggi, dietro molti passaggi c'è la discrezionalità, quindi l'opacità, e magari ci può essere anche la corruzione. Allora qui c'è un grande campo di azione, non solo delle istituzioni formative per educare al rispetto delle regole e della legalità, ma anche delle forze sociali, imprenditori, forze imprenditoriali. Ce ne sono tantissime sane, perché turbare gli appalti significa anche colpire le imprese che fanno il proprio lavoro, che competono sul mercato rispettando le regole. Quindi occorre una grande, secondo me, opera di prevenzione culturale, di educazione alla legalità, che riguardi tutti i corpi sociali. E la politica deve essere, proprio perché la politica chiede il voto dei cittadini, e secondo me in nessun modo mai deve può essere un voto di scambio, tanto più voto di scambio politico mafioso che introducemmo noi nella scorsa legislatura, quando fu il collega Mattiello, feci la dichiarazione di voto per il mio gruppo su quel reato. Insomma, la politica deve essere questo, una politica deve prendere radicalmente le distanze, ma deve anche aggredire quei terreni e quel brodo di coltura che spesso favorisce le mafie, oltre al contrasto penale, al contrasto investigativo, al contrasto giudiziario, che naturalmente va potenziato, così come gli apparati dello Stato, come quelli che diceva il dottor Di Lello, che possono contrastare anche la penetrazione finanziaria delle mafie in diversi aspetti della vita sociale.
Di Lello, un'ultima cosa e poi la lascio alla sua giornata. Scrive oggi sul quotidiano Domani un bel articolo, un bel commento PIF, l'attore, scrittore, regista e sceneggiatore siciliano, sì, fra l'altro. Lui dice: lo so che la parola festeggiare potrebbe stonare, ma la uso perché io voglio non solo ricordare ma anche festeggiare Falcone e Borsellino, e festeggiarli con tutta la gioia possibile. Se ci limitiamo a raccontare soltanto l'ultima parte della loro vita, quella più drammatica, secondo me gli facciamo un torto. Dobbiamo raccontare la loro quotidianità e il loro essere straordinari nella loro assoluta normalità. E forse costringe tutto questo a interrogarci su che cosa stiamo facendo invece noi nella nostra vita contro le mafie. È d'accordo? Insomma, bisognerebbe raccontarli anche in un modo diverso, Falcone e Borsellino.
Io stamattina al Foro Italico c'erano migliaia di ragazzini tutti festosi, e non credo che li dovevamo affliggere con discorsi funebri, erano molto 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 gioiosi. Io quando vedo questi ragazzini penso però, e chiudo veramente, e mi rivolgo anche all'onorevole Verini, che è in Parlamento, sono stato tanti anni in Parlamento, ma adesso ripeto, c'è stato un massacro finanziario delle autonomie locali. I comuni hanno dovuto chiudere centri sociali, i luoghi di aggregazione. Palermo è un deserto, non ci sono nidi d'infanzia, non ci sono asili elementari a sufficienza, per cui tutti questi ragazzi delle borgate d'altro non hanno un inizio fruttuoso del loro percorso civile. Quindi bisogna ridare i soldi ai comuni, perché ci vogliono centri sociali, campetti di calcio, ci vogliono asili nido, ci vuole una scuola che abbia anche il doppio turno, che abbia la mensa. Noi abbiamo tolto tutte queste cose che c'erano, e qui la mafia ovviamente va a nozze.
Eh beh sì, è così, purtroppo è così. Di Lello, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, a presto.
Anche a voi tutti,
grazie. Arrivederci, grazie. Onorevole Verini, siamo arrivati quasi in chiusura, io le faccio sentire un altro, come dire, momento di un'intervista che Giovanni Falcone rilasciò a Michele Santoro, era il 1990, in questo caso spiega quando Quando e come la mafia uccide? Perché colpisce? Sentiamo.
Un dato comune, un sottofondo generale, potrebbe essere, anzi senz'altro è, che la mafia uccide come estrema razio. Non c'è il gusto, non c'è la ferocia fine a se stessa di ammazzare. Uccide quando ritiene che sia essenziale in ordine ai suoi interessi.
Il fatto che uccide quelli che sono più isolati è vero?
Certamente.
E se uno è più isolato è più facile ucciderlo?
Certamente, perché emerge che la pericolosità è del singolo e non della struttura nel suo complesso.
Allora, così appunto Giovanni Falcone. Io vorrei chiudere però, onorevole Verini, sei d'accordo? Tornando su quelle che sono state le parole in chiusura di Dilello, no? Diceva la mafia si sconfigge anche investendo di più, investendo per esempio nei comuni, no? Investendo di più nella scuola, investendo di più nel sociale in generale.
Sì, condivido in pieno, era un po' quello che cercavo di dire anch'io prima. Ci sono dei momenti sociali nei quali, se c'è disgregazione sociale, se c'è povertà anche educativa oltre che povertà sociale, se ci sono periferie urbane e periferie sociali comunque che portano a disgregazione, se c'è dispersione scolastica, se c'è disoccupazione dilagante e non c'è uno Stato in grado di dare vita sociale, è evidente che è lì. E lì pensiamo a tutte le cose che si leggono, ma agli scritti e agli reportage di Roberto Saviano, soprattutto sui bambini in campagna, che da bambini cominciano a essere protagonisti di vicende criminali, bambini che non vanno a scuola per poi diventare magari carcerati e uscire dal carcere, da queste nostre carceri italiane, peggio di come sono entrati, perché anche lì non c'è capacità di riabilitare e rieducare. Quindi Non c'è dubbio, intervenire socialmente, oltre che sotto tutti gli aspetti penali e di contrasto giudiziario, però significa ridurre quell'ambito in cui le mafie pescano, in cui intervengono, fanno proseliti, diventano popolari. Quindi non c'è dubbio, bisogna intervenire sotto vari aspetti, e quello sociale, quello culturale, quello educativo è certamente fondamentale. È il modo migliore per ricordare i caduti per mano delle mafie, i Falcone, i Borsellino e i tanti che hanno dato la vita e che sono stati uccisi per quello, perché come diceva lo stesso Nando Carlo Alberto Dalla Chiesa, in una intervista disse, parlando di Pio La Torre, è stato ammazzato per le sue proposte di legge, per la sua opposizione ai missili a Comiso, per la sua lotta intransigente alle mafie, ma è stato ammazzato, disse il generale Dalla Chiesa, per tutta la sua vita. Bene, questo per tutta la sua vita può essere certamente anche attribuito ad altre decine di servitori dello Stato più o meno illustri, che però hanno speso tutta la loro vita per combattere le mafie. E quindi io penso che questi esempi siano fondamentali, ma il modo migliore per onorare tutti questi esempi di questi eroi, sì, anche eroi quotidiani, eroi per bene, persone normali che però hanno fatto della loro vita un esempio di legalità e di altruismo. Ecco, già questo aiuterebbe molto a fare tutte le cose che bisognerebbe fare perché questo paese sia davvero un paese libero dalle mafie e dalla criminalità organizzata.
Onorevole Verini, grazie per essere stato con noi. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere, ma perché è impegnato a Palermo, il vicepresidente della Fondazione Falcone, Giuseppe Ayala. Insomma, tenteremo di recuperarlo nei prossimi giorni. Verini, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.